Prima voglio condividere una percezione, non so come chiamarla meglio, forse è più giusto dire una grazia della preghiera di questa mattina, che può essere grazia di ogni preghiera, non specificamente legata ad alcuni contenuti di oggi piuttosto che di domani, ma questo modo di pregare dove percepisci attraverso la preghiera della Chiesa che prende corpo una comunione, c'è e prende corpo in me, in te, in noi, questo noi che è uno, sempre più uno. E questo porta con sé, almeno quello che io percepivo, ecco, e coglievo insieme come grazia questa mattina. Percepivo che ciò che le nostre parole dicevano non era nostro, non eravamo noi a dirlo, ma era per noi. Ed è come se quello che la Chiesa diceva attraverso le nostre labbra e il nostro cuore circolasse in modo vivo in ciascuno di noi. Ed era come cogliere ancora di più, ancora meglio, l'unione reciproca e cogliere come tutto ciò che accade e nella logica, nella grazia, nella luce della fraternità. Questo edifica la Chiesa, questo fa la Chiesa, di questo fa prendere coscienza la preghiera, comunque, ma la preghiera comunitaria ancora di più, la preghiera della Chiesa in noi ancora di più. Mi sembrava di riuscire a vedere. Ma questo non è molto comunicabile, ecco, e ci chiederebbe comunque molto tempo. Riuscire a vedere come alcune parole sono davvero grazia reciproca, perché ti portano, ti suggeriscono, ti fanno scoprire che è bello stare dentro una relazione che in qualche misura possiamo avere scelto, certamente, ma che è molto di più di quello che noi abbiamo scelto. È la grazia del farsi della Chiesa come comunione dentro le relazioni umane. Questo non è così facile da cogliere, anche quando si raduna una comunità parrocchiale, però a poco a poco, con alcuni stimoli, alcune sottolineature, una piccola realtà lo può cogliere. Non per tenerlo per sé, non come un favore particolare, ma come una presa di coscienza per ringraziare, lodare e capire che ci tiene insieme proprio questo. Questo che accade in noi ogni volta che celebriamo nella fede della Chiesa e come Chiesa. È più di noi. Più della somma di noi, o più della somma di infinite altre persone. È il corpo di Cristo. Non so come comunicare e spiegare meglio questo, ecco. Però per adesso è così. Una seconda cosa che voglio dire, e non è tanto una premessa, ma è una comunicazione nella fede, anche se attinge in qualche misura dall'informazione e quindi da alcuni dati di cronaca, ma si legano dentro lo stesso percorso che cerchiamo di vivere in questi esercizi, svolgendo o contemplando il legame profondo tra gioia Evangelo. Allora il dato è questo. Noi siamo al paragrafo 11 almeno per quanto procediamo, ma non lo faremo sempre paragrafo dopo paragrafo, poi salteremo alcuni, ci soffermeremo magari su un altro gruppetto di paragrafi vicini, ecco. Però il paragrafo 11 ha come tema un'eterna novità e poi nel suo svolgersi in realtà ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre nuova. Lo trovate alla fine del paragrafo 11, questo punto. Ecco. E questo mi si collega con una di quelle tante iniziative che la Chiesa comunque mette in campo perché vuole servire particolarmente alla formazione di alcuni tipi di operatori, perché vuole risvegliare nel popolo di Dio con ritmi annuali, con iniziative diffuse a livelli diversi, la presa di coscienza di ciò che accade. E mi riferisco alla settimana liturgica nazionale che si svolge a Roma, avrà l'intervento anche del Papa, il Papa Francesco. E il presidente del CAL, del Centro di Animazione Liturgica, che è l'ente, il soggetto promotore di una settimana liturgica nazionale, fa questa affermazione nella presentazione della settimana liturgica. Dall'altare, dalla celebrazione, quindi, dal mistero, qui e ora che si celebra, qui e ora, nasce già la missione. La missione non è un prodotto di una scelta organizzativa, della risposta magari a qualche bisogno che canalizza alcune forze e alcuni soggetti in quella direzione, che sono tutte cose buone e belle veramente, però qui c'è davvero qualcosa di più grande, c'è una novità permanente che il popolo di Dio di fatto non assimila sempre, e anche non è facile assimilarla sempre, però è in questo che sta la novità. E dall'altare, quindi, dalla celebrazione come tale, viene sancito realmente nella vita, nell'esperienza, quindi, e in tutti gli incontri, quindi, il legame tra Vangelo e gioia, che si rivela quando uno prende coscienza di ciò che ha celebrato, ciò a cui ha partecipato, o proprio mentre vi partecipa, mentre lo celebra, e vi partecipa a secondo la condizione che si definisce anche dal tipo di, si caratterizza meglio dal tipo di vocazione particolare che c'è nella Chiesa, che celebrando tu celebri il senso della vita, perché celebri l'attualità del mistero, perché accade un'operazione che non è puramente mentale, che non è puramente intellettuale, che non è puramente cultuale, ma che è profondamente vitale. E la sacramentalità garantisce quello che sto dicendo, fa sì che quello che viene celebrato come memoriale realizza nell'attualità ciò di cui fa memoria, è la specifica memoria liturgica, è il memoriale biblico, è il memoriale della storia della salvezza, è il memoriale della liturgia, dell'azione sacramentale per cui ci si riannoda con la storia della salvezza, ed è la storia di salvezza oggi. Storia di salvezza perché il Signore ti si fa vicino, perché il Signore parla al tuo cuore, perché il Signore convoca tutti, perché poi chi ci sta possa vivere rapporti nuovi reciprocamente, possa diffondere ad altri la gioia di quanto ha ricevuto in dono. E quindi dentro la sacramentalità, grazie alla sacramentalità di ciò che viene celebrato. E dentro il memoriale liturgico, che è di efficacia sacramentale, accade qualcosa che è per te oggi, che è di adesso, qui e ora. E siccome ha dentro il segreto del significato della vita, la bellezza vera del disegno di Dio, l'incontro permanente con colui che in questa forma ti raggiunge, ti tocca, realizza in te qualcosa che non puoi tenere per te. Se lo tieni per te vuol dire che sei andato a messa per niente, cioè non hai capito. Hai detto, hai cantato bene, hai ascoltato con le tue orecchie, ma non ha toccato il tuo cuore, eppure andandoci da 10, da 20, da 50 anni. Non cogli che egli è qui presente, efficacemente presente, e l'incontro è più dell'incontro della donna che tocca il lembo del mantello e viene risanata. E tutta la bellezza, la ricchezza, il senso della tua vita, e questo, se lo cogli e lo avverti come dono, genera la missione. Una messa che non genera la missione è un memoriale vuoto. È un memoriale che ha solo un carattere di storia ripetuta, di storia rappresentata, magari rappresentata anche bene, nelle forme, ma non genera questo tipo di coinvolgimento a questo livello, per cui non ti accorgi dalla presenza, la perdita del senso della presenza reale. Sacramentale, credo io, però questo è il mio pensiero, che derivi molto da questo aspetto, da questa dimenticanza, ecco. Poi ti prende quello che ti piace al momento, quel canto lì ti ha coinvolto, ma non lo declini neanche nella tua vita poi, te lo porti dentro come una melodia, te lo porti dentro al più con qualche concetto, ma non come un lievito che ti trasforma. E davvero, come in realtà accade nell'oggi della celebrazione, c'è viva la presenza del Signore che continua a operare come nella Pasqua storicamente documentata e consegnata alla Chiesa perché di essa vive. Chi vi partecipa deve uscirne con dentro qualcosa che non può trattenere, che non può contenere, che deve comunque in tante forme diverse, ognuno in un modo particolare, con un carisma particolare, con una creatività particolare, ma che viene sempre da questa radice, fa della vita il canto della novità cristiana, che ha a che fare con l'umano di tutti, anche dei più lontani, dei più indifferenti, perché da lì scaturisce la luce che dice il senso di tutto, perfino il senso delle cose negative. E a maggior ragione, il senso splendido dell'amore del Signore che in questo modo ti si fa vicino e bussa alla tua porta, la porta del tuo cuore. Allora, celebrando, noi non siamo persone che si rifanno a cose passate che tengono anche oggi. Come un dovere morale, come un servizio estetico o come un momento in cui radunarci. Ecco. Si tratta di una novità permanente che, quando anche noi partecipassimo nel modo più profondo e più consapevole, non esauriremo mai, mai, non potremo mai dire ho bevuto tutto questo, quello che c'era da bere qui. No, mai bevuto fino in fondo. Allora anche l'evangelizzazione, che è trasmissione del Vangelo, consegna del Vangelo, che è e perché è il senso della vita, ha dentro sempre il timbro della novità. Perché se non ha dentro il timbro della novità, vuol dire che pur celebrando non hai attinto alla fonte, e vuol dire che pur celebrando e pur poi andando a fare delle cose per gli altri, non ha dentro il timbro che viene dal fatto che in quello che trasmetti c'è il senso della tua e dell'altrui vita, c'è il senso compiuto dell'esistenza, il senso bello, pieno dell'esistenza umana, del travaglio umano, di ogni tipo di travaglio. Nessun travaglio escluso. E lì bisogna portare dentro questo fermento che è di oggi e di adesso. Noi non siamo trasmettitori a fatica di qualcosa che viene da lontano e guarda caso cosa non inventiamo per far partecipare le persone, e invece no, noi siamo presenza viva di un incontro vivo per un mistero che si attualizza oggi, che è l'oggi di Dio e che ti supera mentre tutto di te svela e dona, e non solo per te, ma per te perché lo porti ad altri, lo trasmetti ad altri. Allora qui si capisce quello che dice, presentando la settimana liturgica, il vescovo Claudio Magnago. Dice: la missione parte dalla celebrazione, parte dall'altare. Ma non perché facciamo una consegna del crocifisso, magari, ecco, va bene, ci sta, anche questo, ci mancherebbe altro, ma perché l'altare custodisce e offre l'attualità esplosiva di un mistero presente, per cui ti sbatte fuori di chiesa e ti dice va, e tu non sai parlare, e ti dice va. Se non accade questo, e se non c'è questa mossa e questa forza che prende la vita per metterla in missione, non perché siamo attrezzati per la missione, siamo impari alla missione, ma questa mossa, quando invece c'è, al contrario di quando non c'è, genera la gioia dell'evangelizzazione, perché è entrato in te questo dono che svela il senso della tua vita, il senso della loro vita. Quanto ci vorrà perché anche altri scoprano il senso della loro vita? Non importa questo. Importa che tu, anche dentro le tue fragilità, ti rifai sempre a questo, a questa permanente novità. Attuale, attuale. Non detta dal passato, attuale. La forza della messa è questa, la forza della liturgia è questa. La missione si scrive scaturendo da lì, l'evangelizzazione porta con sé il bagaglio, tra virgolette, ma è bagaglio interiore, del senso chiaro e completo della vita, della storia, per cui la tua piccola vita, la tua fatica di ogni giorno, svela tutto questo e va. E quindi porta un'eterna novità, non bypassando il tempo, incarnandola, è il memoriale qui e ora che la incarna qui e ora. Allora si capisce anche tutto questo che c'è al paragrafo 11, paragrafo 12, fino alla fine di questo capitolo, che poi non è un capitolo, questo è primo capitolo, viene dopo, guarda caso, lo sottolineo adesso qui, qual è il contenuto del primo capitolo? La trasformazione missionaria della Chiesa. Non dalla Chiesa vengano fuori anche dei missionari. No, la Chiesa che si trasforma tutta in missione, spinta da questa permanente novità, che quando tu pensi di averla assimilata, scopri che è ancora più grande, più profonda, più bella, più coinvolgente. E non c'è giorno che debba restare per iniquità o per sfortuna o per non so quale diavolo di fatti che accadono, non c'è giorno destinato a rimanere estraneo, fuori da questa novità, assolutamente. Il cristiano non è che riesce perché gli va bene, perché si è preparato bene, perché le cose sono andate come abbiamo desiderato, insomma l'organizzazione ha funzionato, eccetera. No, perché porta dentro di sé, nelle sue stesse sconfitte, la permanente vittoria di Cristo. E questo non la può tenere per sé. Se non la grida, non è convinto. Non è qui e ora. E se pensasse di non essere all'altezza del mandato, perché ognuno sperimenta la propria debolezza, non conoscerebbe fino in fondo la penetrazione vivificante, santificante dello Spirito di Cristo che continuamente agisce in ogni azione sacramentale e da lì sgorga ed entra nel proprio cuore, nella propria storia. L'evangelizzazione porta con sé la permanente novità dell'esperienza cristiana. L'evangelizzazione porta con sé sempre il senso compiuto della vita. Chi deve servire? A cosa deve servire l'evangelizzazione? A trasmettere il senso della vita, a rispondere quindi alle domande più profonde che sono nel cuore, nella mente, nel travaglio delle persone, ma non come un frutto di un ragionamento, di un dato intellettuale, ma come forza che sgorga dalla celebrazione, come prassi che sgorga dalla grazia e come frutto della permanente presenza del Signore. L'opera educativa sta dentro qui, la trasmissione della fede sta dentro qui, altrimenti trasmetti cose, le spieghi anche bene, ma non hanno futuro. Forse per questo che l'iniziazione cristiana finisce troppo presto. Domenica mi sono seduto a tavola dopo la messa, ma dopo anche un bel po' di tempo di saluti vari. E vabbè, a tavola c'erano altre persone, ovviamente, e c'erano due, marito e moglie anche, che hanno tre figli adottati, quindi anche molto simpatici. Io li avevo incontrati altre volte, due li avevo anche cresimati, per cui c'è un certo tipo di rapporto, insomma. Le occasioni di incontro sono diverse. I genitori erano a messa, come sempre, ecco. E chiaramente non potevo durante la messa dire dove sono i vostri figli, Però uno guarda, vede chi c'è, chi non c'è, eccetera. Al momento in cui è venuta l'ora del pranzo, sono comparsi questi tre bravi figli, e un po' così, un po' silenziosi, un po'. Poi invece hanno tirato fuori cose belle, ma c'è questa spaccatura proprio, era proprio evidente, non contrapposta, ma nulla ci deve fermare. Dentro tutto questo ci sta una grossa questione, cioè cogliere, comprendere, non solo per noi, ma anche tramite noi, far comprendere o aiutare a comprendere che c'è un'attuale presenza del Signore. Allora, racconto un altro piccolo episodio, voi direte, ma perché non ci legge questi paragrafi? Perché non riprende come ieri questi passaggi? E mi sto portando riferimenti ed esempi perché poi quando li leggerete, se non li avete già letti, diventi più chiaro che cosa c'è in gioco. Questa novità, questa permanente attualità, eccetera. E questo memoriale. È successa una disgrazia dove sono morti una donna, la mamma e il papà di questa, e questa, poco più che quarantenne, ha due figlie, il marito separato. La cosa è successa all'estero, alle Bahamas è successa. Su cinque persone ne sono morte tre della stessa famiglia, padre, madre e figlia. Le due nipoti e le due figlie, quindi. Cioè, la maggiore, appena diplomata, quindi anche appena patentata, insomma, era quella che c'era alla guida. E la seconda sembrava in condizioni un po' più gravi, più serie, ecco, però loro sono rientrati in Italia, lei è stata operata. Gli adulti, parenti, amici, temevano molto l'impatto che avrebbe potuto avere, comprensibilmente, la figlia minore. 3-4 anni meno della figlia maggiore, quindi una adolescente poco più, risvegliandosi dalle condizioni in cui si è trovata, ecco perché o è stata per questo sedata e per le sue condizioni, eccetera, quando si sveglierà e capirà che mamma e nonni non ci sono più. Come si farà a spiegare, come si farà ad aiutare? Ebbene, il punto dov'è? Il punto è questo, che la figlia maggiore, quindi quella che era al volante, che normalmente non frequenta la chiesa, niente contro, ma un po' come quei tre ragazzi lì dell'altro giorno, tre figli di questi. Comincia a trasmettere prima di tutto questo segnale a qualche parente, qualche dice, la mamma, i nonni. Adesso sono qui con me. Adesso, morti, sono qui con me. Sono loro che mi danno la forza di reagire, eccetera, eccetera. Ha trasmesso quindi un dato oggettivo di fede, molto forte, molto chiaro. Sarà per lei una percezione, sarà per lei una proiezione del dato affettivo, sarà qualcosa che, a cui magari non reggerà nella sequenza dei giorni, perché dopo l'impatto di quello che è accaduto ti prende più fortemente. Ecco. E questo per dire che cosa? Per dire che c'è un'azione per cui lo Spirito del Signore raggiunge i cuori, entra nelle situazioni per vie che solo Lui conosce. Per dire anche che, comunque, cresciute dentro un'esperienza cristiana, dentro l'iniziazione cristiana, che pure noi siamo i primi a dire ma poi finisce, ma poi ci lamentiamo molto, che è pure vero, l'ho sottolineato anch'io prima, ecco, però non fa escludere che in alcune momenti, alcune circostanze della vita, un po' per intuizione, un po' per non so quale memoria, vengano ancora raggiunte le persone da qualcosa di originale della visione cristiana della vita. Ora si può pensare e dire, beh, allora quello che accade nell'Eucaristia non è poi così rilevante, perché se alla fine accade anche quando, o qualcosa di simile anche quando uno non va alla messa, no, attenzione. Perché comunque, anche in situazioni così, e anche quell'umanità che fioriva poi nel dialogo, e anche responsabilità nel dialogo con tre ragazzi lì a tavola, dopo ho dovuto interrompere perché dovevo venire via, quindi, ma però rimane aperto, ecco. È qualcosa che si assorbe e ti rimane dentro, anche quando non pronto per un passaggio di fede che ti fa vivere in pienezza, anzi ti trova impreparato a vivere la messa, per esempio, e quindi un ragazzo o una ragazza dice, vabbè, ma che ci vado a fare, che senso ha? E però il mistero eucaristico che continuamente viene celebrato, attraverso cui si è passati, rimane dentro a operare. E comunque, anche quello che rimane come piccolo frammento, come piccola intuizione, che emerge in momenti particolari dell'esistenza, è comunque legato alla presenza viva di Cristo, che ha nella messa il punto culminante, culmen et fons, il punto culminante, il punto attraverso cui si riannoda tutta la missione e tutta l'educazione cristiana, ma anche quando visivamente, di fatto, non vedi questo legame, quello che accade è comunque legato al mistero di Cristo, quello che accade di buono, quello per cui anche nel momento più difficile ti arriva una forza, ti arriva una luce, ti arriva una consapevolezza. E aggiungo anche per il secondo episodio che quando la piccola si è risvegliata da questo sopore, da questa situazione, guardandosi in giro, dice un po' con gli occhi, un po' con le labbra, ma dove sono la mamma, i nonni, cioè, la figlia maggiore, la sorella maggiore. Dice la stessa cosa, sono qui con noi. E lei ha capito che erano morti. E tutto il dramma che gli altri avevano, cioè quando si sveglierà, chissà quando, chissà come, chissà cosa, no? Come si farà a dirlo, chi di noi sarà capace di dirlo, perché queste erano tutte le... Questa ha detto, sono qui con noi. E lei ha capito che erano morti. Ma che erano vivi. Credo che di fatti di questo tipo, che da una parte svelano una rottura, una separazione, un non più, ma dall'altra, per chissà quali vie, fanno riemergere qualche dato che è connesso con la fede ed è connesso con l'umano, è comunque riconducibile a quella forza misteriosa per cui ogni messa chiama i presenti, a quello che ho detto prima, non sto a ripeterlo, dentro quel memoriale salvifico e attualizzante, che non è pura memoria ripetitiva, ma il qui e ora del mistero di salvezza, chiama questi, mettendoli in missione, ma al tempo stesso raggiunge, per vie che noi non conosciamo. E quello che Papa Benedetto, quando Papa non era ancora, aveva cercato di spiegare con il famoso testo Dominus Iesus, che è stato molto contestato. Voleva spiegare come quello che accade per l'umano, anche in altre situazioni non cristiane, è sempre attraverso Gesù. la centralità di Gesù è anche là dove non è conosciuta la centralità, non è conosciuto Gesù, o là, anche là dove si sa che c'è stato Gesù, ma non si ha questa consapevolezza che questo paragrafo 11, 12, 13, eccetera, vogliono far emergere nella nota della novità e nella nota dell'attualità della missione. Ecco. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti al contenuto specifico della celebrazione e far sì che si irradi il più possibile, a cominciare da noi stessi. Ma molto attenti anche a raccogliere e a riconsegnare, a rileggere insieme nella trama, nel tessuto di tutte le relazioni anche più occasionali, ma che poi risultano più che provvidenziali, quest'opera per cui ti porta a scoprire come il Signore è presente più di quanto pensi e ti dona più di quanto ti prende. Ti chiede tutto, ci chiede tutto, ma nello stesso tempo, è la frase proprio del paragrafo 12, nello stesso tempo ci offre tutto. Neppure dovremmo intendere la novità di questa missione come uno sradicamento, come un oblio della storia viva che ci accoglie e ci spinge in avanti. La memoria, sto leggendo il testo, paragrafo 13, è una dimensione della nostra fede che potremmo chiamare deuteronomica in analogia con la memoria di Israele. Gesù ci lascia l'Eucaristia come memoria quotidiana della Chiesa che ci introduce sempre più nella Pasqua. La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della memoria grata, è una grazia che abbiamo bisogno di chiedere. Gli apostoli mai dimenticarono il momento in cui Gesù toccò loro il cuore. Erano circa le 4 del pomeriggio. Insieme a Gesù, la memoria, il memoriale, ci fa presente una vera moltitudine di testimoni. È la moltitudine dei santi, è la comunione dei santi. Tra loro si distinguono alcune persone che hanno inciso in modo speciale per far germogliare la nostra gioia credente. Il credente chiude questo paragrafo con una frase folgorante. Il credente è fondamentalmente uno che fa memoria. Che fa memoria nel senso detto prima del memoriale con tutta la pregnanza che mi pare anche in qualche altra occasione in questi anni ho cercato di sottolineare, qui l'ho ripreso perché è connesso con ciò che la Chiesa vive con questa iniziativa della settimana liturgica e ciò che passa anche nella comunicazione, perché il titolo di Avvenire dice così, dall'altare, dall'Eucaristia, dalla liturgia nasce già la missione, no? Quindi queste cose passano anche nella comunicazione qualche volta, la comunicazione quotidiana, però bisogna farle emergere, bisogna lasciarsene prendere. Ma il credente, che è fondamentalmente uno che fa memoria, è capace anche di riportare dentro la propria memoria e la propria comunione, la propria fraternità grata, il racconto e il vissuto della sua esistenza, della sua esperienza, con riferimenti a persone precise. E qui il testo cita, no? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. A volte si tratta anche di persone semplici, non solo i capi, i pastori, eccetera, vicine che ci hanno iniziato la vita della fede. E cita la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Mi ricordo della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice. È la trama, il tessuto delle nostre famiglie, dove ci sono anche dentro le contraddizioni, dove ci sono dentro anche le debolezze, gli errori. È la trama delle nostre comunità parrocchiali, dove ci sono tutti i limiti che spesso richiamiamo, e che il Papa vorrebbe che le parrocchie, le comunità cristiane si togliessero di dosso, no? Con la trasformazione missionaria della Chiesa. E poi lui esemplifica bene anche alcuni segni, alcuni punti da sciogliere, ecco. E ripropone in modo centrale la trasmissione della fede, che è l'asse portante dell'evangelizzazione, altrimenti l'annuncio non cambia la mentalità, l'annuncio non diventa cultura, visione della vita, cultura non intellettualmente, visione della vita che porta a consegnare la vita a colui che ne rende ragione fino in fondo, al Signore Gesù. E poi qui ci sono altri passaggi molto interessanti. Faccio solo qualche esempio, in modo così, come dei piccoli punti, no? Si dice: Cristo è il Vangelo eterno, ed è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ma la sua ricchezza, la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. Egli, Gesù, la persona di Gesù. La Chiesa non cessa di stupirsi per la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Sono espressioni della letteratura apostolica del Nuovo Testamento, in questo caso della lettera ai Romani. Questo spessore di sapienza e scienza di Dio è tanto profondo e immenso che, benché l'anima sappia di esso, sempre può entrare più addentro. È una citazione di San Giovanni della Croce, questa. O anche, come affermava Sant'Ireneo, Cristo nella sua venuta ha portato con sé ogni novità. Per questo dobbiamo anche non temere le nuove problematiche, le nuove questioni. In Cristo c'è già dentro, non come in un menù predeterminato dove sai dove andare ad attingere e trovi quello di cui hai bisogno, ma ha portato con sé, perché egli è la sua stessa persona, perché egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità. E anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai. La proposta cristiana non ha scadenza. Noi, e non la dobbiamo tenere così, come dire, di ricordo. E ormai la tentazione di pensare che è superato, che comunque è superato il linguaggio con cui la trasmettiamo. Che può anche essere vero questo, ma tante volte nasconde un'insidia più profonda. Pensiamo superata la stessa proposta cristiana. Quando si dice: ma non vedi come sono cambiate le cose, ma queste cose non sono più da proporre, queste cose non sono più... cosa vuol dire? Che la verità originale della proposta cristiana viene un po' accantonata. Ogni volta che cerchiamo... No, diciamo un'altra cosa. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo. Ci sorprende con la sua costante creatività divina. Io non so se siamo proprio convinti di questo, anche noi. La forza dell'abitudine, che per un verso facilita, ma per un altro verso svuota se non stiamo attenti. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte, recuperare la freschezza originale del Vangelo, spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. Ma anche quei piccoli esempi lì che ho fatto prima possono mostrare come davvero può accadere così. Poi il Papa avverte che la missione va intesa come la normalità della vita. Ti chiede l'impegno di tutta la vita, ci chiede tutto, ma nello stesso tempo ci offre tutto, ma nella normalità. E la fonte di questa novità è possibile che agisca così, perché è una fonte attuale. Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non è uno slogan, è la verità. Noi siamo solo dei piccoli segni, dei piccoli tramite, dei piccoli collaboratori. Va bene, ci sono tante cose belle. Il paragrafo 14 indica tre ambiti in cui si svolge l'evangelizzazione. In primo luogo l'ambito della pastorale ordinaria, animata dal fuoco dello Spirito, perché i fedeli rispondono sempre meglio con tutta la loro vita all'amore di Dio. Il secondo ambito riguarda le persone battezzate che però non vivono l'esigenza del battesimo. Non hanno un'appartenenza cordiale alla Chiesa, non sperimentano più la consolazione della fede. La Chiesa, come madre, si impegna perché essi vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede. Cosa facciamo perché venga restituita la gioia della fede? Infine, il terzo ambito, ma è quello essenziale, l'evangelizzazione è essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo, i cristiani hanno il dovere di annunciarlo, senza escludere nessuno. Questo è il compito primo della Chiesa, è il paradigma di ogni opera della Chiesa. Ecco. Si conclude questa prima parte prima di aprire la sequenza dei capitoli della esortazione apostolica con l'espressione di Paolo ai Filippesi. Chiudiamo anche noi questa meditazione un po' diversa da quella di ieri. Un'espressione che conosciamo ma che dobbiamo far abitare nel nostro cuore continuamente. Continuamente vuol dire in tutte le circostanze. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Filippesi 4:4. Non farò fatica a tenerla a mente perché sono le iniziali del mio nome e cognome. Siate lieti. Vabbè, questa è una piccola banalità, ma vabbè, ognuno si aiuta con la memoria come può, eh? Più invecchia più deve aiutarsi, va bene, basta così, ognuno trova qualche iniziale nella propria storia e dico, attacchiamo qua.